La seconda parte del nostro giornale è dedicata alle note regionali e locali. Approvato dalla Giunta Crocetta il piano straordinario per la Sicilia con interventi immediati per il lavoro ed il contrasto alla povertà, per la cifra di 348 milioni di euro. Il piano include, oltre ai cantieri di servizio e ai cantieri di lavoro, già previsti con la finanziaria, anche l'istituzione di un servizio civile regionale per giovani laureati e diplomati e misure socio-assistenziali per i deboli. Costituiamo una prima forma di reddito di cittadinanza, dice il presidente Rosario Crocetta, attraverso forme di inserimento lavorativo, di tirocini e servizio civile. Una grande scelta fatta senza pesare sul bilancio, poiché i fondi verranno dallo Stato. La delibera, per essere operativa, dovrà essere approvata dal CIPE. L'iter si potrebbe concludere entro 2 mesi. Ars, la riforma elettorale per i comuni, la doppia preferenza di genere fa scendere in campo il ministro Boschi. Infatti, dopo che la Commissione Affari Istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana si è espressa per l'eliminazione della doppia preferenza di genere alle elezioni amministrative, la ministra Boschi afferma: «Mi auguro che adesso l'Assemblea regionale capovolga questa scelta con un voto che garantisca un vero equilibrio di genere. Sarebbe grave un voto contrario alla doppia preferenza di genere, sia per la difformità rispetto alle scelte fatte dalla legge nazionale, per il rispetto del principio costituzionale della parità dei sessi, sia perché verrebbe meno l'equilibrio quanto mai auspicato della rappresentanza di genere». Poggia di critiche su Crocetta dopo l'accordo sui 500 milioni con il governo nazionale, le opposizioni all'attacco. Per Musumeci, l'accredito dei 500 milioni alla Sicilia da parte di Renzi, afferma, non è un regalo, ma un atto dovuto, con l'aggravante che per i prossimi anni faranno sputare sangue ai siciliani, perché di fatto ciò comporterà la rinuncia a qualunque prerogativa finanziaria prevista dallo Statuto. Il deputato di Forza Italia, Riccardo Savona, componente della Commissione Bilancio e dell'Assemblea regionale siciliana, ha dichiarato: «L'accordo siglato con lo Stato viola ed offende l'autonomia siciliana, il Parlamento ed ogni singolo siciliano. È grave leggere toni trionfalistici da parte di un presidente della Regione che, firmando quell'accordo senza l'autorizzazione del Parlamento, si è macchiato di alto tradimento nei confronti del popolo siciliano». Salvo Pogliese, parlamentare europeo di Forza Italia, commenta: «Con questo mirabolante accordo, che ha sancito il diritto della Sicilia a riavere indietro soldi propri, Crocetta ha svenduto con tanto di pacco regalo e fiocco rosso l'autonomia della nostra regione, rinunciando ai ricorsi contro lo Stato dinanzi alla Corte Costituzionale, ed ha soprattutto condannato i siciliani a subire pesantissimi tagli in tutti i settori, pari a 500 milioni ogni anno». Comuni senza bilancio di previsione, arrivano i commissari della Regione. Nel Ragusano sono 8 i comuni interessati al provvedimento per la mancata approvazione del bilancio consuntivo 2015 ed il bilancio preventivo 2016. Si tratta di Daniela Leonelli, e commissario a Ragusa, Carlo Turriciano ad Acate, Angelo Saieva a Chiaramonte, Girolamo Ganci a Gerratana, Antonio Garofalo a Modica e Palazzolo, Nicolo Lauricella a Monterosso, Carmelo Messina a Santa Croce. Niente commissari ad Ispica, Scicli, Pozzallo e Comiso. Nel Siracusano, ad Avola, arriva Carlo Domenico Turriciano, a Bucchieri Girolamo Ganci, a Canicattini Bagni Nicolo Lauricella, a Cassaro Vincenzo Lauro, a Ferla Daniela Leonelli, a Francofonte Domenico Mastro Lembo, a Noto Carmelo Messina, a Pachino Giuseppe Petralia, a Portopalo Vincenzo Reitano, a Rosolini Angelo Saieva, a Siracusa Carlo Turriciano, a Solarino Girolamo Ganci e a Sortino Salvatore Garofalo. quasi certamente eviteranno il licenziamento 40 soccorritori della SEOS, la società che in Sicilia gestisce il 118. Questi lavoratori soffrivano di varie patologie più o meno gravi che impedivano loro di continuare a guidare l'ambulanza e soccorrere pazienti caricandoli sopra la barella. Lo scorso febbraio il presidente della SEUS Gaetano Montalbano era stato chiaro: l'unica alternativa al licenziamento era quella di piazzarli altrove, a svolgere altre mansioni per continuare ad essere produttivi. Una ventina di loro è stata sistemata all'interno della stessa SEUS, mentre l'altra metà è ormai in procinto di essere collocata in varie ASP. In entrambi i casi saranno occupati in settori meno gravosi, amministrativi soprattutto, ma anche come semplici autisti. Oltre 50 ettari tra macchia mediterranea, campi di grano e boscaglia in terreni demaniali e privati sono state divorate dalle fiamme di un vasto incendio sviluppatosi poco prima di mezzogiorno di mercoledì tra le contrade di San Giacomo e Montesano, nei territori di Ragusa e Modica. Vigili del fuoco e operatori del corpo forestale hanno lavorato alacremente per avere ragione delle fiamme alimentate dal vento di scirocco. Oltre alle squadre a terra dei vigili del fuoco sono intervenute pure 6 autobotti, 33 operai antincendio e 8 unità di personale in divisa del corpo forestale della regione siciliana. È stato richiesto anche l'intervento di 3 velivoli antincendio, di cui un Canadair e 2 elicotteri che hanno effettuato lanci d'acqua. Non si conosce ancora la causa del rogo, i cui danni sono ingenti. Nella notte appena trascorsa, i carabinieri dell'aliquota radiomobile della Compagnia di Siracusa, impegnati in un servizio di controllo del territorio finalizzato alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, effettuando un passaggio nei pressi del quartiere cittadino Brox, hanno notato il pregiudicato Monteforte Specchi Franco Maria, siracusano, classe 1986, intento in atteggiamenti che potevano far presupporre che l'uomo stesse spacciando stupefacente. Il Monteforti, infatti, alla vista della pattuglia, si allontanava rapidamente a bordo della sua auto, cercando di eludere l'inseguimento dei carabinieri e creando pericolo per i passanti. Dopo varie manovre, il Monteforti è stato fermato, ma all'atto di effettuare il controllo, lo stesso ha spintonato i 2 operanti, riuscendo a scappare nuovamente a bordo del suo veicolo, gettando dal finestrino 2 involucri, poi recuperati e contenenti altrettante dosi di cocaina. Il Monteforti è stato fermato poco dopo, trovato in possesso di 60 euro, provento dell'attività di spaccio e dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti per resistenza pubblico ufficiale, nonché accompagnati in ospedale per effettuare accertamenti circa l'uso di alcol e sostanze stupefacenti. Al termine degli accertamenti, così come disposto dall'autorità giudiziaria di Siracusa, il Monteforti è stato accompagnato presso la sua abitazione ed ammesso agli arresti domiciliari. I carabinieri della stazione di Francofonte hanno tratto in arresto per il reato di atti persecutori Valerio D'Angelo, 38enne di Francofonte, disoccupato e pregiudicato. L'uomo, nel pomeriggio di ieri, come in altre circostanze, aveva iniziato a mandare numerosi messaggi con il proprio telefonino alla sua ex convivente, molestandola, per poi presentarsi poco dopo presso la sua abitazione, cercando di attirare la sua attenzione in modo insistente, tanto da provocarle uno stato d'ansia e di paura. La donna, terrorizzata per le continue minacce di morte che fino a quel momento aveva tenuto nascosto e subito in silenzio, ha denunciato tutto ai carabinieri che hanno proceduto all'arresto di D'Angelo, già tratto in arresto nel 2015 per lo stesso reato, a seguito di denuncia sporta sempre dalla sua ex convivente. L'arrestato è stato associato alla casa circondariale Cavadonna di Siracusa, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono stati ritrovati gioielli rubati i primi di giugno da un'abitazione di contrada Molino a Pachino. I preziosi sono stati trovati dalla polizia in un negozio di compro oro. Un uomo di 33 anni, già conosciuto dalle forze dell'ordine, è stato denunciato per ricettazione e riciclaggio. Il titolare del negozio di 41 anni è stato invece deferito per acquisto di cose di provenienza sospetta, incauto acquisto. Secondo la polizia si sarebbe dovuto insospettire, data la condizione di chi li vendeva e l'entità del prezzo. Via libera del Consiglio Comunale di Ispica al regolamento di rateizzazione e compensazione di tasse e tributi comunali. Soddisfazione viene manifestata dal capogruppo consigliare del Partito Democratico Gianni Stornello, che considera l'approvazione del regolamento un risultato significativo per il recupero dell'evasione, un aiuto concreto a chi è in difficoltà. La sottrazione della decisione sulla rateizzazione al potere discrezionale dei sindaci. Inoltre, in linea con le prescrizioni ministeriali, a seguito del dissesto che chiedono al Comune un miglioramento dell'attività di riscossione delle entrate, il regolamento, afferma Stornello, soddisfa le esigenze di tutti, del Comune che potrà beneficiare di flussi di cassa in entrata costanti e da famiglie ed aziende in sofferenza. Adesso hanno lavorato il Presidente del Consiglio Comunale Roccuzzo e l'Assessore ai Tributi Pippo Barone. Stornello spiega che sono interessati gli anni 2013, 2014, 2015 per i quali, in base alle informazioni in nostro possesso, ci sono 4.500.000 di euro di residui attivi, tutte tasse accertate ma non riscosse, cioè non pagate dai contribuenti. Nella maggior parte dei casi non sono pagate perché in questo periodo di crisi tantissime famiglie non sono nella possibilità di poterle versare. La rateizzazione è quindi uno strumento che evita di trasformare il contribuente che non può pagare le tasse in un evasore. Le richieste per la rateizzazione potranno essere presentate dai prossimi giorni dopo i tempi di pubblicazione del regolamento entro il 30 novembre 2016. Diverso è il sistema della compensazione, che si potrà richiedere in qualsiasi momento senza scadenza. La compensazione, afferma ancora il capogruppo del PD, si verifica quando un cittadino che avanza denari dal comune li può detrarre dalle tasse che lui deve al comune. Va precisato che la compensazione, come la rateizzazione, non potrà riguardare tasse e crediti risalenti a prima del 31 dicembre 2012. Che rientrano nella massa passiva gestita dall'organo straordinario di liquidazione, il collegio nominato a seguito del dissesto finanziario. Rosoline, sono 8 i punti inseriti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato dalla Presidente per martedì prossimo 28 giugno a partire dalle ore 20. Saltando i primi punti prettamente tecnici, scelta di 3 scrutatori ed approvazione verbale sedute precedenti, i consiglieri dovranno procedere alla revoca della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 2015, revoca adesione ASMEL, l'approvazione dello schema di convenzione e schema di regolamento di adesione alla Centrale Unica di Committenza e l'approvazione del programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma anno 2016. Approvati questi primi 3 punti, si passerà ai 2 punti centrali dell'ordine del giorno, e cioè l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2016-2018, l'approvazione della graduatoria già esitata dalla Giunta Comunale inerente alla domanda di assegnazione delle aree della zona PIP, primo stralcio funzionale, esaurimento per scorrimento delle relative posizioni. Inoltre occorrerà procedere all'approvazione dell'integrazione regolamento comunale per l'assegnazione e cessione delle aree inerente la gestione dell'area. In chiusura l'immancabile punto inerente le interrogazioni, mozioni ed interpellanze. Una seduta, quella di martedì prossimo, nel corso del quale, al di là dei punti che non dovrebbero creare problemi di sorta, non mancheranno i riferimenti allo stato di salute della coalizione che amministra la città, che, come ben noto, non dispone più di numeri sufficienti ad avere una maggioranza. Sono 7 infatti i consiglieri che sostengono il sindaco Corrado Calvo e non si escludono ulteriori colpi di scena che potrebbero determinare il futuro amministrativo della città. Di imprevedibilità in queste ultime settimane se ne è registrata abbastanza, ma che di fatto ha determinato un nulla di fatto. Si va avanti a battute, frecciatine e scaramucci che evincono, come dimostrato ad oggi, la pochezza decisionale dei nostri politici e dei nostri homo sapiens della politica che, pur di rimanere inchiodati alla poltrona, non sanno prendere una decisione definitiva. Ciò non significa necessariamente il rompete le righe a tutti i costi, ma almeno tentare di chiudere questa consigliatura cercando di alleviare quanto più possibile i disagi e i problemi della città con il dialogo, il confronto e non con lo scontro a tutti i costi. Nulla di più semplice se non c'è nulla di personale da salvaguardare. Rosolini si chiuderà domenica 26 giugno prossimo il programma delle iniziative di primavera in Piazza Civica organizzate dal Movimento Politico Culturale Piazza Civica. Una serie di 4 appuntamenti che hanno inteso animare il centro storico come segnale di speranza contro il graduale svuotamento residenziale e la crisi sociale ed economica attuale che ha colpito la città. Quale ultimo appuntamento, una mostra fotografica del tema Rivedere Rosolini, che, come tiene a precisare Corrado Latino, coordinatore del movimento, rappresenta un'opportunità da non perdere per gettare un nuovo sguardo alla città e rafforzare la consapevolezza che la programmazione territoriale richiede forme di trasformazione che contengono, valorizzandolo, l'uso del territorio. Si tratta, prosegue Latino, di un nuovo progetto espositivo per offrire al pubblico una visione d'insieme di molteplici angolazioni della Rosolini contemporanea attraverso gli scatti di autori locali. Con i loro diversi stili, i fotografi si soffermeranno chi alla scoperta del dettaglio nascosto, chi a quello più simbolico o evocativo, sugli aspetti reali o potenziali di luoghi e situazioni culturali e sociali della città e ai suoi progetti di trasformazione urbana in corso. Ancora Rosolini, il vescovo della diocesi di Noto, ha proceduto alle prime nomine per il prossimo anno pastorale. A Rosolini i primi cambiamenti riguardano la comunità parrocchie Chiesa Madre e Santissimo Crocifisso. Nuovo vicario, ovvero vice parroco del Santissimo Crocifisso, è Don Giovanni Roccasalvo, mentre Don Maglio Savarino è stato nominato vice rettore del seminario vescovile di Noto e confermato responsabile direttore centro diocesano delle vocazioni e assistente spirituale della Caritas diocesana. E siamo arrivati così alla fine anche di questo appuntamento odierno di Ramme Notizie. Un grazie a tutti voi per l'ascolto e appuntamento alle prossime edizioni.